I giochi dell'armonia presenta
Le beatitudini evangeliche. La legge dei liberi.
Sono i 9 comandamenti, ma se noi non abbiamo il cuore aperto allo Spirito Santo, sembreranno sciocchezze, ma guardi, essere poveri, essere miti, essere misericordiosi, non sembra una cosa che ci porti al successo. Se non abbiamo il cuore aperto e se non abbiamo gustato bene quella consolazione dello Spirito Santo che è la salvezza, non si capisce questo. Questa è la legge per quelli che sono stati salvati e hanno aperto il suo cuore alla salvezza. Questa è la legge dei liberi, con quella libertà dello Spirito Santo.
Una buona domenica a tutti voi da Monia Parente e buona domenica a Don Fabio Rosini.
Buona domenica a voi.
In questo nostro itinerario dedicato alle beatitudini evangeliche incontriamo la penultima delle beatitudini, la settima. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. E dunque un termine, quello dell'operatore di pace, che ovviamente nella scrittura ha un significato diverso da quello che potremo immaginare immediatamente.
Sì, noi dovremmo prima di tutto toglierci un pochino altre sacrosante cose che normalmente bisogna dire. Noi abbiamo un concetto di pace che è assenza di guerra, questo è il nostro concetto di pace, assenza di conflitto, invece l'Antico Testamento ha un concetto di pace che vuol dire abbondanza, che vuol dire stato di benessere, stato florido. La pace, la shalom, è una condizione che più che interiore è esteriore, anche se è anche interiore, ma è una intuizione della pace in quanto condizione globale dell'uomo. Ecco, e invece qui avremo a che fare con una terza pace, un po' più simile alla prima, totalmente differente dalla seconda. Cioè dobbiamo dimenticare il concetto ebraico di pace in questo caso, perché stiamo in una zona squisitamente neotestamentaria, cioè qui abbiamo a che fare proprio con qualche cosa che solamente con la redenzione di Gesù Cristo è esplicitata. Cosa abbiamo in questo testo? Abbiamo qualche cosa di un po' diverso dalle altre beatitudini. Se noi ripercorriamo velocemente quello che abbiamo detto fin qui, i poveri in spirito è una condizione della parte profonda dell'uomo. Quelli che sono nel pianto è una condizione. I miti è un'attitudine. Quelli che hanno fame e sete della giustizia è un appetito, è un desiderio, è un bisogno. I misericordiosi, ecco, con i misericordiosi ci siamo aperti al prossimo, vero e proprio, anche se già con i miti appare il prossimo. I puri di cuore, ecco, siamo tornati a parlare del profondo dell'essere, ma con gli operatori di pace siamo nella più attiva delle beatitudini. Qui non parliamo di una condizione del cuore, ma di una attività, di qualcosa che viene fatto, di una prassi, l'operatore di pace. Qual è l'altro grande fraintendimento che riguarda questa storia dell'operatore di pace? È quel tipo di situazione per cui uno crede che stiamo a contatto con gli operatori degli organismi internazionali, coloro che cercano, come dire, di intavolare trattative per far finire le guerre. Questo è vero solo in piccolissimissima parte, perché proprio qui abbiamo a che fare con altro. E comunque questa operazione di pace dobbiamo ancora ben capirla, perché la pace di cui si parla qui, dobbiamo vedere quando è fatta, operata. Bene, ci sono solo altri due testi che compaiono nel Nuovo Testamento e che usano la stessa combinazione: operare la pace, fare la pace. Nella lettera ai Colossesi, al capitolo primo, il versetto ventesimo, si dice dell'operazione di Cristo che è stato riconciliare a sé tutte le cose, rappacificando con il sangue della sua croce, cioè per mezzo di lui, le cose della terra e quelle del cielo. Qui abbiamo uno strano concetto di fare pace. C'è il sangue in mezzo. L'operatore di pace non è un mediatore, è qualcuno che versa il sangue. La lettera agli Efesini, capitolo 2, versetto 14, egli è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un solo popolo, abbattendo il muro di separazione che era fra mezzo, cioè l'inimicizia, per mezzo della sua carne, per mezzo della sua croce. Allora, noi abbiamo a che fare con una altra maniera di operare la pace. Non è una questione di essere capaci di mettere in dialogo le parti che non riescono a riconciliarsi, ma di essere la riconciliazione. L'operatore di pace è colui che nel proprio sangue crea la pace. L'operatore di pace è una persona che costruisce la riconciliazione, cioè la pace non in quanto, ripetiamo, semplice benessere o in quanto stato di piacevolezza interiore, uno si sente tanto in pace, no, è la riconciliazione con l'avversario, è colui che prende e fa qualcosa che è l'amore ricreato con il nemico, cioè il contrario, il contrasto viene annullato dal sangue dell'operatore di pace, è il Signore Gesù Cristo, è colui che nella sua croce, morendo in croce per amore nostro, ha riunificato il cielo e la terra, l'uomo e Dio. Ecco, questo concetto di operatore di pace è molto più evangelico, è molto meno generico di quanto noi pensiamo.
È una beatitudine che trova spazio nella inimicizia, e perché questa pace venga ripristinata o conquistata, l'operatore di pace deve fare concretamente qualcosa. E allora guardiamo meglio questo tipo di azione, l'attività dell'operatore di pace.
Ecco, questa attività è diretta a riconciliare. Questa attività è un'attività di non edulcorare, non smussare, non è una pace ipocrita, è una pace che costa sangue, che costa la propria identità, che costa la propria vita. È spendere la propria vita, averla come bene che può essere messo in gioco pur di riconciliarsi. Per avere questo tipo di attività bisogna avere delle strane idee in testa, del tipo che l'amore è più importante della vita, la riconciliazione è più importante della propria incolumità. Beh, così che ha ragionato il Signore Gesù. Cioè, vale la pena di dare la vita per riconciliarsi, vale la pena di perdere se stessi, di morire per poter riacquisire una unità. Cioè la comunione vale più di ogni altra cosa. A ben vedere, se noi ragioniamo un pochino, questi sono i figli di Dio, saranno chiamati figli di Dio. È interessante che logicamente abbiamo a che fare con il solito passivo che compare qua e là in tutte le beatitudini, ovvero sia è Dio che li chiama figli, figli miei li chiama. Sono entrati nella relazione di Gesù Cristo con il Padre, cioè stanno dentro la Santissima Trinità per la loro unione a Cristo, sono dentro quella cosa che è proprio la natura di Dio, che è la comunione, che è l'unione. Questa cosa vale più che tutto, perché questa è la vita eterna, perché questa è la vita divina, la vita soprannaturale. L'essere figli di Dio, l'essere chiamati, avere un dialogo con il Padre che ti chiama figlio mio, ecco, questo vale più che tutto. Allora, entrare nella comunione vale più dei propri diritti, vale più della propria incolumità, ripetiamo. È una mentalità. Se noi pensiamo che qui noi tantissime volte, anche dentro la Chiesa, riteniamo le nostre ragioni più importanti, i nostri motivi, le nostre ispirazioni, le nostre coerenze, ma sacrosante, nessuno le mette in discussione, però può essere che per amor di autenticità io spezzo la relazione con un fratello? Può essere che perché io sia, non so, in una qualche maniera riconosciuto per ciò che sono, per un concetto, per una stazione, persino per un dogma, può essere che io ritenga questo più importante del rapporto con un fratello? Beh, il Signore Gesù ragione ne aveva abbastanza, direi, aveva solo ragione, ma ha ritenuto più importante la comunione della ragione. La comunione, l'operazione di pace, di riconciliazione, conta più di ogni altra cosa. Quando è che un matrimonio inizia a patire? Per esempio, quando la ragione diventa più importante della comunione. Quando la riconciliazione diventa una cosa che può essere messa in discussione, quando qualcosa, un possesso, un'idea, un progetto, quello che sia, divengono più importanti della comunione fra i coniugi. Allora c'è quello che è totalmente estraneo a questa beatitudine. È molto facile scivolare in una situazione in cui abbiamo le idee molto chiare, abbiamo i nostri assetti interiori molto ben curati, ma non abbiamo riconciliazione, ma abbiamo frattura. Ecco, questa frattura fra il cielo e la terra per Gesù Cristo è ciò che merita il suo sangue. Cioè, riconciliarsi vale più di ogni altra cosa. Non c'è nessuno che possa dire la frase che ho appena detto senza sentirsi molto molto in discussione, perché non c'è nessuno di noi che non debba lavorare di più e meglio sulla riconciliazione, ma è assolutamente necessario che compaia questa luce. La luce che questa beatitudine dà indica che vale la pena di perdere tutto per riconciliarsi, e non si può vivere fuori dalla relazione con Dio, o meglio ancora, non si può pensare di avere una relazione di figliolanza con Dio avendo una convivenza pacifica, tranquilla, con le fratture delle relazioni. Rompere le relazioni e stare tranquillamente in pace e pregare senza problemi. Tanto è vero che se noi andiamo a vedere lo stesso Vangelo, qua e là viene detto qualcosa di piuttosto sconvolgente. Se dunque presenti la tua offerta sull'altare, viene detto poco più avanti nel discorso della montagna, e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì l'offerta sull'altare. Cioè, riconciliarsi con il fratello è più importante della liturgia del Tempio di Gerusalemme, cioè si può interrompere un rituale solenne quale quello del santuario al centro del Monte di Sion, al centro della storia ebraica, beh, si può interrompere. Questo è niente a confronto della necessità di essere in pace con un fratello, ma non c'è nessuno, penso, che possa ascoltare queste parole, dire queste parole, senza sentirsi profondamente in discussione, perché noi conviviamo molto serenamente con le contrapposizioni, viviamo molto serenamente con le irriconciliazioni, accettiamo tranquillamente, digeriamo serenamente la rottura dei rapporti e la non riconciliazione.
Sembra davvero impegnativo, quasi impossibile arrivare ad un modo di essere totalmente in pace con l'altro. Come dicevi, Don Fabio, noi conviviamo molto serenamente nei nostri conflitti. Come arrivare invece a questo essere operatori di pace a tal punto da poter essere chiamati figli di Dio?
Ecco, noi dobbiamo un po' capitalizzare il cammino fin qui fatto. Questa beatitudine è l'ultima beatitudine attiva, la prossima beatitudine implicherà una passività totale, anzi sarà quella dove compariranno gli altri nella loro aggressività, ma non si arriva a questa beatitudine senza scoprire che c'era una dinamica interna in queste beatitudini, che vanno ponendosi davanti a noi come un percorso, come un itinerario. I poveri in spirito era la prima condizione che veniva richiesta, o meglio, illuminata. Abbiamo detto a suo tempo che sono i mendicanti, le persone che partono dalla propria povertà, che partono dalla propria fragilità e che la sanno mettere davanti a Dio. Quelli che non scappano dalla loro incompiutezza sono dei mendicanti quanto allo spirito. Ecco, primo passo è la propria povertà. Poi abbiamo visto che sono beati quelli che sono nel pianto. Il secondo passo è iniziare a sperimentare la consolazione di Dio a riguardo del nostro dolore, a riguardo del nostro dolore relazionale. Dicevamo in quel momento che qui si intende quel lutto che c'è per aver perso qualcuno o fatto del male a qualcuno. Ci si rende conto che la propria povertà è preludio anche a un pianto, a una incompiutezza che è dolorosa. Ecco, lì si sperimenta la consolazione di Dio. Quando questo inizia ad essere la luce sul nostro dolore, la consolazione di Dio, ecco che compare la terza beatitudine, la mitezza. Ovvero sia, noi abbiamo a che fare con la mitezza, con una serenità di fronte alle aggressioni, perché uno ha già stabilito un rapporto con Dio e quella cosa lì non te la può rubare nessuno. Il fatto di aver visto la nostra povertà accolta da Dio, aver visto le nostre lacrime consolate da Dio, fa sì che io sto in un possesso che voglio difendere. È una terra che eredito e che non mi toglierà l'aggressione di una persona. A questo punto io ho un desiderio. Compare la quarta beatitudine: beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, ovvero sia io ho sete di quella giustizia che è il mio rapporto con Dio. Spiegavamo a suo tempo che stiamo parlando del fatto che il giusto è colui che vive nel rapporto autentico con Dio. Allora avere fame e sete, bisogno oggettivo, bisogno primordiale di un rapporto con Dio. Io sto scoprendo che il Dio è la mia gioia, la mia soddisfazione, è lui che disseta la mia ansia, la mia arsura più profonda. Sperimentata l'intimità con Dio, compare la quinta beatitudine, la misericordia. Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. Vediamo che trovano misericordia, quindi la stanno cercando. È scoprire che c'è uno stile di misericordia che però sbatte contro un altro livello, il cuore. Io so di avere un cuore. Dopo tutto questo percorso, finalmente tocco la parte più profonda del mio essere e scopro che io devo essere capace di tagliare qualcosa, purificare il cuore. Ed ecco qui che dobbiamo stare molto attenti a fare contatto fra questa beatitudine e quella successiva, perché se l'operatore di pace è colui che sa sanguinare per amore della riconciliazione, il puro di cuore è colui che ha fatto sanguinare il proprio cuore per liberarsi da ciò che è estraneo a ciò che mi divide da Dio e dagli altri e dalla vita, ecco che io scopro che il vero combattimento per la pace parte dal mio cuore, parte dal saper far sanguinare il mio cuore, e allora io saprò perdere le mie cose per amore della pace, perché ho scoperto che il giorno in cui rinnego, lascio il male nel mio cuore, non è vero per niente che muoio, è vero che invece quel giorno vedo Dio, quel giorno ho un'intimità meravigliosa con il Padre Celeste. A questo punto io scopro che non devo aver paura di fare gli atti della riconciliazione, fare gli atti che mi rimettono insieme a qualcuno che mi odia o che mi ha fatto del male. Io devo aver paura di non farlo. Io devo aver paura di essere fuori da questa relazione, perché queste cose qui sono quelle che mi permettono di essere chiamato figlio da Dio, vederlo, essere dentro la sua intimità, come abbiamo più volte detto. Ecco, l'operatore di pace è una persona che ha fatto un percorso, non è una persona che parte e lo fa. Per carità di Dio, non è assolutamente possibile che una persona viva con tanta generosità se non perché ha ricevuto tanta generosità. L'operatore di pace è colui che è stato purificato, ha trovato misericordia, è stato dissetato, è stato consolato, ha scoperto qual è la terra vera, ha preso possesso di una terra, e tutto quanto costruito su un povero che è lui. È tutta generosità, è tutta gratuità data da Dio. Sì, l'operatore di pace opera in una maniera tale per cui per lui la riconciliazione conta più di ogni altra cosa, perché ha scoperto cosa veramente vale nella vita.
Per oggi ci fermiamo qui. Grazie a Don Fabio per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Vi ricordo che la puntata conclusiva di questa serie andrà in onda domenica prossima alle 7 e in replica alle 21. È tutto da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia e ancora buona domenica a tutti.
Porta è Gesù, e chi non entra da questa porta si sbaglia. E come so che la porta vera è Gesù? Come so che questa porta è quella di Gesù? Ma prendi le beatitudini e fa quello che dicono le beatitudini. Sei umile, sei povero, sei mite, sei giusto. Semplicemente è una porta bella, è una porta d'amore, è una porta che non ci inganna. Non è falsa, sempre dice la verità, ma con tenerezza, con amore.